אנחנו לומדים מספר כתבי בעל הסולם את ההקדמה לספר
Noi leggiamo i lavori di Baal HaSulam, introduzione al libro dello Zohar, pagina 446.97. Su Cap TV si possono fare le domande, si possono scaricare anche i libri, gli articoli. Domande per scelta saranno fatte in diretta. Punto 60.
נתחיל מאות נ"ט.
Iniziamo con
59.
Tutti quelli che capiscono quello che è scritto nel libro dello Zohar sono d'accordo che il libro dello Zohar lo ha scritto il grande Rabbi Shimon Bar Yochai. E soltanto quelli lontani dalla Kabbalah, quelli che dubitano di questo, si permettono di dire il parere basato sul parere opposto alla Kabbalah. E che libro l'ha scritto Rabbi Shimon de Leon o qualcun altro che ha vissuto nei suoi tempi? Questo è interessante quello che lui scrive, si basa sul parere dei nemici del parere della Kabbalah. Ho incontrato tante persone così, filosofi, storici, filosofi, che tutti dicono di un parere che Rabbi Moshe de Leon ha scritto il libro dello Zohar nell'undicesimo, tredicesimo secolo. Oppure non solo lui da solo, non vogliono riconoscere quello che c'è scritto nel libro dello Zohar, che questo è un commentario sui cinque libri della Torah, che l'ha scritto Bar Yochai, e quello che c'è scritto da questo gruppo. No, loro non vogliono così, dice che è scritto di proposito così. Ma perché di proposito? Ecco, perché loro hanno questa fondamento. Queste fondamenta si fondano su queste informazioni. E mi sono incontrato una volta con uno che ha scritto un commentario in lingua inglese, un lavoro enorme, una persona così riconosciuta come esperta, e insieme abbiamo fatto una lezione. Io gli ho chiesto, insomma, prima della lezione ci preparavamo alla lezione, parlavamo, e io l'ho domandato: ma dici, per allora, comunque, ma perché così voi pensate? E lui diceva: a tutti gli è chiaro che questo è stato scritto in Francia, ma perché? Ma perché la natura, in Spagna, scusate, in Spagna, perché la natura che è descritta lì nel libro dello Zohar è molto simile a Antalusia. Ma che c'entra Antalusia? Va bene, in corrispondenza a questo tu stabilisci che questo, perché te ti si presenta? Ma che ne sai che è stato 2000 anni fa in Israele così? A nord di Israele tutto era verde 2000 anni fa, foreste, ed ecco così. Loro, cioè, è impressionante come loro hanno pensato. Io certo non mi stupisco più di tanto, ma comunque l'aspirazione interiore della persona di essere contro alla Kabbalah, perché lui non ha il punto nel cuore, da una parte, invece dall'altra parte la sua invidia, gelosia e il desiderio di mostrarsi che lui fa qualcosa di nuovo, spingono gli scienziati che non hanno approccio verso la parte interiore della Kabbalah, quello che fanno i kabbalisti. L'uomo viene spinto a dire qualcosa di nuovo, altrimenti come si manifesta? Se non fai una scoperta o un nuovo parere, non sei nessuno. Per questo loro vogliono mostrare la loro cosa. Quindi ciò che riguarda il libro dello Zohar, lui gli rimane questo da fare. Ecco, così come i nuovi messaggi che si dicono. Quindi viene scritto di nuovo con altre parole ed ecco tutto. con loro non c'è proprio da parlare, non c'è niente da dimostrare, è cosa natura umana. E se loro sono d'accordo con quello che dicono dello Zohar, li fa cancellare. Insomma, tutte queste indagini, vari tipi di stili del testo, vabbè, insomma, lasciali fare. Cosa vuoi dire? Può darsi che vale la pena di aggiungere qualcosa riguardo questo nell'articolo Essenza della scienza della Kabbalah. Nel tempo dell'occultamento della Zohar si dimenticava proprio questo linguaggio, perché sono stati sempre di meno persone che studiavano questo ed è avvenuta la distruzione della nazione, non si trasmetteva più al prossimo, quindi risultava un difetto che non si poteva più curare, e risultava che Rabbi Moshe de Leon era in possesso di questo per ultimo, e dopo di lui non c'era più nessuno che poteva capire questo libro, perché ognuno che dopo di lui si occupava di lui, del libro, non capivano. Solo Rabbi Moshe de Leon lo interpretava come il linguaggio del Tanakh e li ha fatti addirittura confondere di più. Per questo loro che andavano dopo di lui hanno perso il tempo in vano cercando di rifarlo nella forma del linguaggio della Tanakh. Per questo è stata nascosta la saggezza. Ma questo non posso spiegare, dice Rav. Ci sono delle persone in questo mondo, per prima cosa, che Dio non vuole, io non è che voglio adesso criticare nessuno, insomma, non voglio abbassare nessun cabalista, voglio soltanto dare un po' di descrizione di quello che vuole dire Bala Sulam. Ci sono delle persone nel nostro mondo. Quante? 7 miliardi? Sì, così, un numeretto modesto. Loro si trovano nel nostro mondo? Sì. Loro lo sanno come si costruisce il mondo nostro, come vivono. Loro mangiano, dormono, si moltiplicano, si muoiono. Insomma, tu sei uguale, uno di loro. Va bene. Quante persone del nostro mondo capiscono il significato della vita? I politici, cosa loro sanno? Vediamo. Gli scienziati, sempre nei dubbi. Sono infelici proprio. E così via. Quanti sono? Alcune decine, anche di meno. Un po' sentono dall'interno ciò che succede, ma nemmeno loro hanno conseguito il significato della vita. Loro non hanno questa percezione profonda delle radici di tutto ciò che è stato creato. E così anche nella scienza della Kabbalah. Tutto dipende dalla profondità dell'anima. I cabalisti, anche se vengono a consapevolezza, qualche comprensione su alcuni gradi, domanda rimane anche la profondità del grado. Anche questo dipende dalla dell'anima. Quindi per questo noi vediamo che durante le generazioni sono stati tanti cabalisti. C'erano delle generazioni quando ogni persona che studiava la Torah, lui aveva un certo conseguimento. Tutti i rabbini, veramente, io non è che parlo degli ultimi 200-300 anni, però ma c'erano tanti, e per questo Bisogna distinguere tra quello che si consegue e quello che inoltre capisce. Io direi un saggio è importante, un saggio è più importante anche di un profeta, perché c'è la differenza, ma di questo ancora ne parliamo. Insomma, con i filosofi abbiamo finito, sì? Quindi avanti, punto 60. Ma da quel giorno, quando ha raggiunto la luce del Creatore e ha visto ciò che è scritto nel libro dello Zohar, non è apparso dentro di me la necessità di fare un'indagine riguardo l'autore, per un motivo molto chiaro, perché la composizione del libro ha elevato Rabbi Shimon in grandezza, all'altezza di tutti gli altri cabalisti. Ma se avevo chiarito che l'autore del libro è un altro, per esempio Rabbi Moshe de Leon, allora si sarebbe elevato dentro di me la grandezza del cabalista di più degli altri, includendo anche Rabbi Shimon. Ma a dire la verità, in corrispondenza alla profondità della saggezza del libro, se io avessi saputo che il suo autore è uno dei 78 profeti, allora il mio cuore sarebbe più d'accordo, piuttosto che il cabalista Tanahi ha scritto una cosa. Ma se io ho ricevuto che Moshe ha ricevuto il libro sulla montagna, era molto diverso, talmente tanto è profondo questo libro. Guardate quanto lui trova nel libro dello Zohar la radice superiore, e dice che anche questa è tutta la Torah, ciò che ha ricevuto Moshe sulla montagna. Insomma, tutta la più grande rivelazione, la più alta che è mai stata per qualche anima in questo mondo. Prego. In quanto io ho meritato di fare questo commentario per tutti quelli che vogliono capire cosa c'è scritto nel libro stesso, io penso che ho fatto tutto per allontanarsi da tutti questi lavori di indagini, in quanto tutti quelli che capiscono il libro dello Zohar non possono godere del fatto che l'autore del libro può essere una persona meno santa di Rabbi Shimon. Domande? Sì. Udi da Rishon Lezion domanda: perché è così importante chi è che ha scritto questo libro? Cioè, sembra una specie di litigio egoistico. Se tu dici che c'è qualcuno che ha scritto il libro dopo Rashbi, tu abbassi proprio il libro stesso. Da dove tu prendi questo? Se nel libro stesso c'è scritto questo per prima cosa. Seconda cosa, dire che questo l'ha scritto Rabbi Moshe de Leon, Ari o qualcun altro, non ha importanza. Questo non può essere, perché c'è un degrado della generazione, e anche se i cabalisti non si trovano nella stessa tendenza, comunque su di loro influenza, perché ognuno di loro viene per fare comunque lavoro sulla sua generazione, e per questo deve essere qualcuno che riceve la chiave da se stesso, per se stesso dal cielo. E così lui vede in corrispondenza con ciò che collega la radice, perché questa è una domanda delle anime, attraverso di loro è avvenuta la rivelazione. Per questo lui dice che il libro doveva rivelarsi come Torah che è stata data a Moshe. E allora appare la domanda: lui rivolge questo libro a Rashbi, cioè questa rivelazione, questo Zohar, non appare da Mosè. Qui ci sono tante cose da ragionare, non voglio entrarci dentro questo, però questo tema è molto interessante. I suoi argomenti, alcune domande che si fa, insomma, prima della frammentazione, la distruzione del secondo tempio, non era possibile dichiarire queste cose. E per questo non si è rivelato a Mosè o 48 profeti. Insomma, spiegazioni così, ma questa è una spiegazione corretta. Altro? Bala Sulam nel punto 60 scrive che nel mio cuore completamente si è innalzata la grandezza del Kabbalista, e che questo è precisamente Rabbi Shimon. Che è questo misticismo? No, vabbè, lui dice così, questa espressione, usa questo linguaggio. Cioè, nel mio cuore si è elevato l'amore verso Rashbi più che verso gli altri, perché lui sentiva, perché il cuore si chiama il conseguimento, la sensazione. Dove si consegue? Nel cuore. Quindi lui ha conseguito che era Rashbi e nessun altro, perché è colui che stava nel conseguimento superiore, sa il sistema in corrispondenza al livello e può dire quello che succede. Quindi noi da qui possiamo parlare di Bala Sulam in quanto lui ha raggiunto il livello del conseguimento, così che ha conseguito proprio che Rashbi è l'autore del libro dello Zohar, e per questo solo lui per questo ha potuto scrivere anche il commentario Sulam. Che significa che dopo il Mahsom si incontrano i cabalisti? Questo pure non si può capire. Tu per esempio ti avvicini a una macchina, ti aprono la capota, il coperchio del motore, e ti inizia a spiegare: questi sono i pistoni, questi sono, e tu inizi a capire. Tu invece vuoi entrare ancora più profondamente, entri nel motore dentro, inizi a studiare non solo i dettagli ma anche perché lavorano così, perché funzionano così, perché sono costruiti così, insomma, e così via. Questi sono i livelli di conseguimento. Che vuol dire incontrare il cabalista, che la persona sa cosa ha fatto Abramo? Perché la persona ha raggiunto questi gradi. Chi è questo Abramo? Abramo. Chi è Abramo? Il desiderio di ricevere, così come te, che ha conseguito per mezzo del suo lavoro qualche livello spirituale, che si chiama Abramo, e quindi si chiama secondo il nome Abramo. Mosè uguale, Yitzhak, Giacobbe, tutti questi sono gradi. E quando tu leggi nello studio dei 10 Sefirot tutti questi nomi, tu pensi alle persone o ai gradi? Allora, nelle qualità interiori, i rapporti, sì, i rapporti fra le persone, però comunque non a qualcuno, ma non le persone, ma i rapporti fra di loro, sì, giusto, è corretto così. Yosef da Gerusalemme domanda: perché nel libro, che non ha bisogno di essere capito ma soltanto la lettura, perché questo libro bisogna salvarlo, c'è scritto? No, dice, per prima cosa la persona deve capire che se non c'è luce che ritorna sorgente, ma soltanto l'ego così, l'ego io attraverso il desiderio, io mi devo collegare con questa fonte, che questa fonte adesso si medesima anche nella forma delle lettere, io voglio entrare in loro, sapere che cosa c'è veramente in loro, perché le lettere sono portatrici di alcune cariche, specifiche cariche. E come tu vedi, a volte se tu hai un computer guastato, ti appaiono alcuni geroglifici sullo schermo, nel suo linguaggio interiore, allora che ti risulta? E lì l'informazione di tutto ciò che succede all'interno, dentro al computer. Il desiderio di entrare all'interno, se si parla di te. Se tu entri attraverso questo codice all'interno, passato, presente, futuro, eternità, tempo non c'è, tutto davanti a te. Prego, entraci. Questo paese delle meraviglie. Ci sono dei cabalisti che la loro grandezza è nel loro conseguimento, invece ci sono dei cabalisti la grandezza dei quali sono capaci di rivelare. Se io nella capacità di rivelare, se io capisco bene che lei una volta ha detto che Rabbi Akiva era a dei livelli molto più alti di Rashbi, ma anche Balasram scrive di questo, dice Rav, come può essere che il maestro sia il suo allievo, altrimenti non è un maestro? Che differenza fa che ci sono vari tipi di cabalisti? Ognuno in corrispondenza al suo carattere e della sua anima, e ognuno in corrispondenza all'altezza della sua anima, quello che ha conseguito. Ci sono così e cos'ha. Come ci spiega Balasulam, che ci sono alcuni che hanno la luce interiore e le altre anime invece con la luce circostante. Nella rivelazione di secondo occultamento e primo occultamento si dice che sappi che le anime dei giusti, se, ci sono alcuni che da Or Makif, alcuni da Or Pnimi, e ognuno che ha l'anima da parte dell'Or Makif, loro possono parlare dei segreti della Torah, occultando questo in questa maniera che la capirà soltanto colui che meriterà di capire. E così era l'anima di Rabbi Shimon. Per questo si rivestono queste cose, rivestire queste cose, spiegarle in tal maniera che a chiunque non spiegava, capiva soltanto colui che meritava. Per questo gli è stato dato il permesso di scrivere il libro dello Zohar, ma non a qualcun altro che l'ha seguito, anche se tanti di loro capivano questa scienza molto di più di lui, ma non avevano la forza di medesimare queste cose così come ha fatto lui. Quindi la grandezza dell'occultamento in questo e l'incomprensione di capire che c'è scritto nel libro, non troviamo a livello di questo occultamento, non troviamo in altri libri, perché tutti i libri che hanno seguito questo non si chiamano chiarimento della scienza, ma soltanto una discernimenti, punti di chiarimento. Qui in realtà si spiega molto di più. Gliserin, se attraverso migliaia di anni qualche scienziato guarda il libro dello Zohar Le'am, lui capirà che questo è stato scritto nel XX secolo. Invece il cabalista dirà: non capisci, questo l'ha scritto Rabbi Shimon Bar Yochai. Baal Sam parla dell'essenza interiore, invece loro parlano di manifestazione esterna. Io non ho altro da risponderti. Questo significa che loro non sapranno da dove proviene il libro e penseranno che è scritto nel nostro secolo, il XXI. Va bene, controlleranno alcune connessioni, cambierà qualcosa, ogni generazione aggiunge qualche parola e poi dopo mille anni uscirà fuori un'altra cosa, ma l'essenza interiore rimane, questo è ciò che scrive Balasulam, si sente questo. Questo significa, dice Rav, che la persona che controlla, se colui che controlla sa sarà un filosofo, allora lui controllerà in corrispondenza a quelle virgole che si mettono ogni anno. Ah, questo sì, sicuramente è il XX secolo, questa è la squadra dei Bnei Baruch, loro hanno rovinato tutto. Se invece è una persona che consegue la parte interiore del libro, ma ipotizziamo che lui consegue questo libro, e lui dirà, non può essere meno di Rashbi. Anche io penso così, ma allora qual è il problema? Non, sembra che non c'è una contraddizione, questi sono filosofi esterni. No, si dice di chi è che ha scritto, di che cosa parla il libro, qual è il contenuto del libro. Del libro stesso si parla qua, non è che di qualcuno, alcuni aggiustamenti che ha aggiunto nel libro. No. La mia domanda, si può in questa maniera spiegare le persone? No, c'era. In questo libro, nel libro dello Zohar, non si sa che hanno fatto degli aggiustamenti. Ci sono alcune versioni, sì, però non hanno significato. No, io ti dirò, anche lo stile che è scritto, loro sì, in certo senso hanno ragione, che una volta utilizzavano il greco, parole greche, allora li utilizzavano, e poi dove gli ebrei hanno mai usato il linguaggio greco? Non è mai stato? Proprio in quel periodo breve è stato accettato in Israele di portare queste parole. Usavano di utilizzare parole straniere. Ma se io non aggiungo qualcosa del mio, allora chi è che sono io? A che serve tutta la mia filosofia, tutta la mia indagine, ciò che riguarda la scienza della Kabbalah? C'è esempi dei nostri tempi. E questo, guarda, ha fatto contro il suo egoismo, nemmeno ricorda Balasulam, nemmeno con una parola. Perché? Perché lui a se stesso era questo cabalista nella sua generazione, e lui capiva tutto, invece uno era a fianco a lui un piccolino. Io sento in quanto questo lo faceva divorare, in quanto, non lo so, era semplicemente un poveraccio, una persona infelice. Vedere che qualcuno a fianco a te capisce tutto, cosa scrive, in che maniera, questo così, l'orgoglio della persona lo farà gettare giù. Quello che noi studiamo nell'ultima parte della lezione, questo si chiama studiare scienza della Kabbalah? Rav dice, io considero che questo è molto importante, noi ci colleghiamo con la divulgazione, ci colleghiamo con tante persone importanti, dobbiamo sapere che intorno alla scienza della Kabbalah c'è un rapporto da parte degli scienziati, un rapporto con noi gli scienziati, e non solo con loro, ma tu vedi che Balasulam comunque scrive di questo. Queste cose sono che non spariranno, ancora arriverà del tempo quando loro in maniera molto aggressiva si eleveranno, si alzeranno contro di noi. La mia domanda è ancora più profonda. Per studiare la Kabbalah c'è bisogno di un Chisaron. Io parlo della parte del Chisaron. Da dove adesso c'è un Chisaron? Tu stai parlando dei filosofi? No, noi qua, gruppo di Bnei Baruch mondiale, studiamo la scienza della Kabbalah, il lavoro di Balasulam, e io sento che manca un Chisaron. Dov'è qui la Kabbalah? cosa studio io adesso? In che consiste il nostro avanzamento? Io non è che sto mi sto lamentando sul testo o ciò che stiamo ragionando. Ah, tu dici come ci possiamo approcciare in maniera corretta? Sì, sì, più o meno così. Balasram dice che con l'aiuto di questo tu riesci ad avere una visione corretta del mondo. E al posto della scienza della Kabbalah, lui chiedo scusa, ma non parlo di Balasram, parlo di noi. Per noi avere uno studio di Kabbalah, io devo avere un certo approccio, rapporto. Devo essere in un cli comune. Che da questa scienza attraverso Balasram, non lei, si porta la luce nel mondo. Quindi ciò che noi facciamo in questa terza parte, come state già con questo? Ma questo è un problema tuo, e cosa devo fare? Lavorare con te, lavorare in base alle tue parole, quello che scrive Balasram, che mi interessa a me questi filosofi, quando è scritto il libro dello Zohar, io studio e basta. Invece no, vabbè, no, se la scrive Balasram non è piacevole di dire sì o no, ecco qual è il problema. Tu semplicemente non sei collegato col pubblico esterno, tu hai il problema che non vuoi capire il tuo posto nel mondo in maniera corretta. Io non parlo più del rapporto col maestro. Insomma, riguardate il nostro tema. Ma dove siamo? 61.61. Sì. Ma in corrispondenza a questo appare una domanda: perché è stato occultato il libro dello Zohar dalla prima generazione, anche se senza dubbi loro erano più grandi anche dell'ultima generazione, tanto più per studiare questo libro? E bisogna capire e domandare perché il commentario non lo fa Ari o altri cabalisti. Ma più di tutto è strano perché non sono stati rivelati i commentari dello Zohar e i lavori di Ari dai suoi tempi fino alla nostra generazione. La domanda è seguente: il mondo durante i 6.000 anni durante la sua esistenza è simile a un parzuf. E ha tre parti: Rosh, Toch, Sof, oppure Chabad, Haggat, Nehi, come detto dai saggi. Il primo 2000 anni è caos, secondo 2000 anni è il tempo della Torah, e l'ultima parte, ultimi 2000 anni, è il tempo di Moshe. E questo perché i primi 2000 anni si considera, le luci sono molto piccole, si considera Rosh senza Guf, che ha soltanto la luce di Nefesh, Or Nefesh, in quanto c'è un rapporto reciproco che si nasce nel Parsuf superiore del Kelim, ma entra nelle luci inferiori. E per questo, affinché non ci sono altri Kelim tranne quelli superiori, cioè Kelim Chabad, scende e li riempie soltanto le luci di Nefesh, le luci più inferiori. E per questo si dice, come primo blocco di 2000 anni, come periodo del caos, secondo 2000 anni, Kelim Haggat, scende nel mondo la luce di Roach, Or Roach, che si chiama luce della Torah. E per questo è detto di questo stato di 2000 anni come tempo della Torah. E gli ultimi 2000 anni sono i tempi di Nehi, e per questo in questo tempo scende nel mondo Or Neshama, ancora una luce più grande, e questi sono i tempi di Moshiach. Così è l'ordine per ogni Parzuf, nel Kelim Chabad Haggad fino al Chazè del Parzuf, le luci sono occultate e non iniziano a illuminare la luce di Chassadim, che significa la manifestazione della luce di Or Chochmah dal Chazè in basso. cioè nel Kelim e Him. Ma il motivo è che prima ancora che appaiono i Kelim nel mondo, nel Parsuf, negli ultimi 2000 anni, la saggezza della Zohar generalmente, la saggezza della Kabbalah particolarmente, sono stati occultati dal mondo. E soltanto nei tempi di Ari, quando era arrivato il tempo di conclusione dei Kelim del Chaseh in basso, è apparsa nel mondo l'illuminazione della saggezza superiore per mezzo dell'anima divina di Rabbi Yitzchak Luria, che era pronto di ricevere questa grande luce, e ha rivelato la grandezza dello Zohar per la scienza della Kabbalah, allontanando tutti quelli che lo hanno preceduto. Ma in quanto questi Kelim ancora non erano definitivamente completati, come si sa, lui era morto nel 573, il mondo è stato scritto diversamente, non era scritto solo da alcuni che non hanno avuto il permesso di scrivere questo al mondo, e adesso durante la nostra generazione, quando si completa l'ultimo blocco dei 2000 anni, è stato dato il permesso di rivelare anche ciò che è scritto da lui, ciò che è scritto nello Zohar. Ciò che è scritto nello Zohar sempre di più si rivela, finché non si rivela completamente la perfezione del Creatore. E adesso, durante la nostra generazione, quando siamo vicini alla conclusione dell'ultimo 2000 anni, merita di rivelarsi ciò che è scritto da lui nel libro dello Zohar, sempre di più finché non si rivela la grandezza del Creatore. Vabbè, tu hai domandato già, sai, domanda però velocemente. Io volevo domandare della forma della dazione della scienza. Fino allo Zohar sembra che era un insegnamento bocca, invece noi lo riceviamo in maniera scritta. Questo ci parla qualcosa della realizzazione di ciò che è scritto, ciò che riguarda la dazione? Perché è un'altra Kabbalah. Che vuol dire trasmissione della saggezza? Significa che si insegna alla persona la luce della Chokhmah. Non è che tu ascolti qualcosa di intelligente, capisci, senti, riempi queste cellule del cervello. Non si chiama proprio scienza. Qui la scienza consiste nel fatto che ti prepari il Kli Chassadim, in corrispondenza a questo ricevi la luce di Chokhmah, che si distribuirà nella luce di Chokhmah, di Chassadim. Questo vuol dire, ma questa non è una composizione semplice. Io so che per la rivelazione, sì, questo non vale niente se non la utilizzi in maniera corretta. Tu vedi il libro dello Zohar, affinché non l'hanno rivelato, non si sapeva cosa scrivere di questo, quindi si inventavano di tanto. Dipende per cosa lo utilizzo. Ma durante il nostro processo, come noi possiamo aiutare insieme al suo coordinamento, che noi vogliamo accelerare questa azione della rivelazione dello Zohar? Io penso che tutto questo che è stato editato, questa serie dello Zohar, è molto leggero, accessibile e anche piacevole per le persone. E insieme a questo possiamo leggere e godere. Che vuol dire godere? Che ognuno lo può utilizzare, ma non dal punto di vista del piacere, ma dal punto di vista della sensazione. Sì, vabbè, questo è ciò che riguarda l'utilizzo. Tutto dipende dalla persona, cosa lui vuole della sua vita. Sì? Velocemente. La nostra divulgazione specialmente parla, si rivolge alla logica della persona, alla sua ragione. Come si può divulgare questo come mezzo magico? Ecco, per esempio, oggi le persone leggono i salmi. Allora gli dicono, tu leggi e su di te verrà la luce. A me sembra che le persone reagiscono molto di più che a delle cose logiche e ragionevoli. Sì, si può dire questo, come si dice, dall'olishma all'ishma, l'uomo avanza da un punto molto lontano della verità. Si può fare anche così, sì. Però questo non è il nostro cammino. Se tu vedi che lo può salvare da una parte e dall'altra parte, lui non è capace di accettare questo diversamente, non come mezzo magico che lo aiuta, ma allora anche in questa maniera puoi parlare con lui, perché tu comunque vai a aiutarlo. Ma se semplicemente per ficcarlo dentro, non c'è questo scopo per noi, di riempirlo lì con delle cose, riempire le case con tutta questa carta, perché è importante arrivare al cuore dell'uomo. Domanda: se questo agisce su di lui la luce di Makif, se lui leggerà con qualche preghiera a livello di questo mondo anche, lo può avvicinare anche così? Sì, dicerà, sì, è garantito, garantato. Ma comunque questo già è una connessione, non ha importanza. Anche se semplicemente leggono, comunque si crea una connessione, ognuno col suo livello. Jorge dal Messico domanda: studiare significa soltanto con la sensazione, non con la ragione? Qual è la giusta composizione tra ragione e sensazione? La ragione è già conseguimento, unione, da'at. E invece noi studiamo con mezzo magico, è piacevole, non piacevole, sbagliamo, non sbagliamo, ma tutto studiamo per quella forza. Dove c'è più forza, là io studio, come un dottore che studia quali sono i medicinali che è migliore. Stessa cosa anche qua: se il libro mi dà di più, e anche non tutte le parti del libro, insomma, perché lui scrive di questo, che la forza della luce che si trova in ciò che ci hanno scritto i nostri patriarchi, le azioni dei patriarchi, dove ci sono le luci che ritornano alla sorgente. Sì, dai. Qui scrive Balasulam che io cerco di capire a lui: se io ho trovato che Moshe ha ricevuto sulla montagna Sinai, allora io sarei calmo. Cosa lui vuole dire? Io sto fantasticando un po'. Lui vuole dire che l'anima di Moshe, Rabbi Shimon e Ari, che è la stessa anima. Ma se tu pensi così, allora va bene. Ma sì, ma lui dice che Rabbi Shimon e Moshe erano allo stesso livello, ma io non lo so, dice Rav. Ma questo sembra che scrive così, non lo so, Rav, non lo, dice, non lo so io, che vuoi da me? Io sto parlando con la tua lingua, così che parti per farmi capire. Ci avviciniamo alla fine della lezione. Oggi non abbiamo fatto il seminario, è stata la preparazione, perché noi ultimamente abbiamo parlato tanto in ciò che riguarda la luce che torna alla gente, e anche oggi. Io non sono colpevole di questo, i vostri amici che hanno stabilito questo programma. Volete cambiare qualcosa? Andate da lui. Ma proprio per il fatto che noi abbiamo parlato di questo, abbiamo fatto tanti seminari riguardanti la luce che ritorna alla sorgente, io pensavo che può darsi che è meglio di fare questa serie di domande e risposte, perché comunque voi avete qualcosa da tutto ciò che avete passato, avete tante domande, quindi ho fatto così. A me sembra che questo tema deve essere abbastanza chiarita. Sentiva, lei ha parlato di questo, che c'è un certo accordo, che noi siamo già pronti e che il clear in questo stato. Io penso che come minimo 2 settimane che parliamo di questo. Sì? Quanto è? Sì, ciò che riguarda la luce che ritorna alla sorgente. Ma quale tre giorni? Ma che stai dicendo? Ma non è possibile. Dal tempo del congresso, non durante il congresso, anche durante il congresso si parlava di questo. Sì, ma con la preparazione che noi siamo venuti era collegato con la serata di ieri, che è stata una yeshivat molto speciale. Semplicemente abbiamo rivelato di nuovo che vuol dire yeshivat e abbiamo ricevuto una tensione. In quanto non c'era il seminario, cosa ne possiamo fare con questa preparazione? Oggi non abbiamo Shishvat, sembra una giornata qualunque, una giornata normale, abituale. Ci sono domande dove dobbiamo cercare le risposte, non sono indicazioni che possiamo cercare nella decina che adesso è cinquina. Quante basi ce l'ho io per formare la luce che ritorna alla sorgente in maniera più efficace? Se io ho una fonte di luce, ma io posso ricevere questa luce soltanto attraverso un piccolo buchetto, un piccolo forellino. Io devo essere molto molto orientato correttamente, cioè tra me e questo forellino e verso la luce, verso la fonte della luce. Come devo fare questo? Diciamo in corrispondenza con l'altezza, larghezza, tutte queste tre assi. Oppure qualcos'altro che lì succede. Che dati devo prendere e mettere insieme per ricevere la luce circostante al massimo, quanto più possibile, quanto più efficace? Che questo contemporaneamente si realizzano questi tre parametri. Quanti parametri dipendono da me, quanti dagli amici, quanti dal creatore, dal maestro, dalla divulgazione? Questo è ciò che io devo controllare, collegare in maniera corretta, stabilire per me come la cosa più importante che ci sia davanti a me. Questo è il compito per il giorno d'oggi. E con questo che c'è un attimo. Da Gerusalemme domanda, che guarda il canale televisivo, è stato al congresso, vale la pena di venire alla lezione di mercoledì? Dove? Al centro, a Beggen. Si parla del libro dello Zohar, sarà così il tema. Ma va bene. Anche al congresso abbiamo parlato dello Zohar. L'unità che cambia la realtà. Ah sì, il libro dello Zohar che l'unione fa cambiare la realtà. Sì, questo è già un'altra cosa. Questa non è una domanda se lui c'è stato o non c'è stato. Questa persona ancora non capisce cosa parla. Chiedo scusa che così volgarmente parlo. Ma il problema, se io devo ogni giorno devo ripetere lo stesso esercizio e mi fa portare allo scopo, allora qual è la domanda? Se io sono stato lì da qualche parte, sono stato lì da voi una volta, e allora con questo E questo, se è stato là o non sei stato là, non ha importanza, anche se tu sentirai la stessa cosa, non ha importanza. E io non mi intimidisco di parlare della stessa cosa ogni volta, ma tu ti devi sforzare di sentire sempre una cosa nuova. E con questo finiamo. Annunci. Campus Kabbalah, un giorno delle porte aperte, 5 marzo, in tutti i centri di Kabbalah, ingresso gratuito, informazioni al numero di telefono di sovraimpressione, Rav Lightman al centro di Beger a Gerusalemme, strada Shin Aleph, Nachon, alle 9 di alle ore 7 di sera il 20 di febbraio. אשרי הנער שהזכיר לשמוע בקול רב בקול רבו אשרי הנער שהזכיר לשמוע בקול רב בקול רבו אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי הטף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם, אשרי הטף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם, אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו, אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי בניו אשרי בנותיו להם רואה ונאמן אשרי בניו אשרי בנותיו להם רואה ונאמן אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו